Capitolo XIV. Comportamento di Giuseppe nella permanenza in Egitto e le virtù che praticò. Giuseppe si mette al lavoro. Come si è già detto, il nostro Giuseppe si era già accomodato in Egitto in quella piccola casetta e procurò di incominciare ad esercitare la sua arte di falegname per potersi mantenere con le sue fatiche e anche per poter mantenere il vitto alla sua sposa e al divin Pargoletto. Domandò prima il parere alla divina madre e che intendesse la volontà del suo Dio, se poteva esercitare la sua arte oppure impegnarsi in altro. Capì già che era volontà di Dio che si affaticasse nel suo mestiere e di fatto si mise all'opera. All'inizio il nostro Giuseppe andava cercando in prestito gli strumenti per lavorare, non avendo niente di proprio. Alle volte gli erano dati, alle volte gli venivano negati con scortesia, permettendolo Dio per esercitare il suo servo nella virtù della pazienza e della rassegnazione. E di fatto, quando gli veniva negato qualcosa, il santo si umiliava molto e attribuiva il tutto ai suoi demeriti. Tuttavia tornava a chiederlo di nuovo con grande umiltà e mansuetudine finché lo otteneva e si esibiva a fare servizio a tutti quelli che gli facevano la carità di imprestarglieli, dicendo loro che lo comandassero e quello in cui lo conoscevano abile perché lui di buon cuore li avrebbe serviti. E infatti il nostro Giuseppe si accattivò l'affetto di molti con la sua umiltà e con le sue gentili maniere. Si applicò al lavoro, che non gli mancava mai, perché non solo lavorava molto bene, ma circa la paga prendeva quel tanto che gli era dato senza replicare, e quando gli pagavano il suo lavoro molto meno di quello che costava, il santo lo riceveva per carità e li ringraziava con tanto affetto, come se infatti lo avessero donato. A poco il nostro Giuseppe fece qualche cosa di comodo, necessario per il suo Gesù e per la sua santa sposa, perché spendeva poco per cibarsi e per questo ricevevano anche spesso qualche elemosina dalle vicine più amorevoli. E così, di quello che lui guadagnava, con le sue fatiche si fece prima quello che era necessario per il suo Gesù e per la sua divina madre, poi quello che gli serviva per esercitare la sua arte. Lavoro di Maria. Anche la Divina Madre si andava esercitando nel lavoro delle sue mani, che le veniva portato dal suo Giuseppe, oppure da qualche vicina. E le vicine facevano a gara per poter andare a portarle il lavoro, non tanto per il bisogno che avevano del lavoro, quanto per vederle e avere la sorte di parlarle, perché si era già sparsa la fama della sua bellezza, delle sue virtù e della singolare modestia che aveva, e specialmente poi dell'ammirabile bellezza e della grazia del suo figliolo, il quale al guardarlo restavano tutti presi dal suo amore ed invidiavano la sorte della Santa Madre, perché aveva un figlio così. La Divina Madre però ammetteva le visite delle donne e le vicine per breve tempo, e le sue parole penetravano e compungevano i loro cuori, e se ne andavano non solo compunte e consolate, ma con il desiderio di tornare presto a parlarle e per vedere il suo amabilissimo figlio, da cui la bellezza e grazia facevano rimanere tutti ammirati. E nonostante fossero cuori infedeli, rimanevano sempre impressi il loro amore e la loro venerazione alla maestà del fanciullo, che nonostante fosse in quella tenera età, tuttavia si scorgeva benissimo che in lui c'era un non so che di più degli altri fanciulli, perché benché egli si mostrasse amoroso, allegro e gioviale, il suo aspetto era anche molto maestoso e grave. Carità per il prossimo. Il nostro Giuseppe poi non tralasciava di fare qualche elemosina ai poveri, nonostante anche lui si trovasse in tanta povertà, e la Divina Madre lo pregava di farlo, specialmente quando riceveva la paga del suo lavoro. C'era sempre la parte per i poveri, così era anche per il lavoro che faceva la sua sposa. Lavoro e gioie mistiche. Benché il nostro Giuseppe si applicasse a lavorare, non lasciò mai però i suoi soliti esercizi di preghiera e di recitare le lodi divine insieme alla sua sposa. Alle volte poi, essendo stanco per la fatica, se ne andava dalla sua sposa e le diceva la sua stanchezza, e lei gli dava un braccio al suo Gesù, ispirata così da lui stesso. Il fortunato Giuseppe lo riceveva con tutta umiltà, riconoscendosi indegno di tanto favore, e quando l'aveva abbracciato si sentiva tutto rinvigorire e ritornare le forze. Si sentiva poi riempire l'anima di giubilo e tutto consolato si godeva il suo amato Gesù, dal quale riceveva molte carezze puerili, per le quali andava in estasi per la gioia. E poi, preso dalla violenza e dall'impeto dell'amore, se lo stringeva al petto e lo baciava, ora sui piedi, ora in mezzo al petto, e il divino infante ne mostrava un grande godimento, sorridendo alle amorose carezze che il suo Giuseppe gli faceva. Molte volte il santo fu costretto a rendere presto il suo Gesù alla Divina Madre, perché non poteva reggere all'impeto dell'amore e alla consolazione incomparabile che sentiva nella sua anima, e rivolto al suo Gesù gli diceva che gli desse un cuore più grande per poter ricevere il torrente delle consolazioni e la grandezza del suo amore. Alle volte poi, nell'entrare in casa, trovava la Divina Madre che, tenendo in braccio il suo Gesù, gli faceva delle carezze e, vedendo il suo Giuseppe, si lanciava nell'atto di voler andare da lui, e la Divina Madre glielo dava subito. Allora il santo se ne andava subito in estasi per la gioia, e poi, tornato in sé, piangeva dolcemente e diceva al suo Gesù: «Gesù, amore mio, e da dove vengono a me, miserabile, tante grazie? Sarebbe una gran cosa che tu ti degnassi di venire da me, essendone pregato, ma venirci poi di tua spontanea volontà e mostrare anche desiderio di questo, questo sì che è troppo. Ma che cosa farò io per te, mio caro bene? Eccoti tutto me stesso, fa di me ciò che ti piace, perché io sono tutto tuo». E mentre diceva questo, il divino infante gli faceva sguardi amorosi e, in atto ridente, mostrandogli così quanto gradiva le sue espressioni amorose. Alla culla in adorazione. Il santo fece poi una culla dove potesse mettere a riposare il suo Gesù, con tutto quello che era necessario, perché vi potesse stare comodo, e la Divina Madre ve lo metteva quando era impegnata a preparare il cibo, e quando lavorava se lo teneva vicino, perché anche lavorando lo stava a rimirare e contemplare. Quando Giuseppe veniva e lo trovava coricato nella sua culla, si prostrava a terra e l'adorava, e se capitava che il fanciullo dormiva, si metteva a contemplarlo insieme alla sua sposa. Dicevano fra di loro: «Eppure questo è il figlio unigenito del Divin Padre, il Messia promesso, il Verbo divino, il padrone dell'universo. Eccolo qui, sotto le spoglie mortali». E rivolto alla sua sposa diceva: «È stata tua la sorte, a mia sposa, di vestirlo di carne mortale. Per mezzo tuo si è fatto passibile, l'impassibile. Finito l'infinito e compreso l'incomprensibile. Che grande fortuna, che dignità incomparabile. Essere stata eletta per madre di un Dio». E mentre diceva questo, il divino infante si svegliava e fissava gli sguardi amorosi, ora verso la sua cara madre, ora verso il suo Giuseppe, e se ne stava lì con atto maestoso e insieme affabile e amoroso. Ed essi contemplavano la maestà del loro Dio, sotto le spoglie umane, e poi insieme dicevano qualche inno di lode al loro Dio incarnato, che la Divina Madre componeva sapientemente. Alle volte poi, mentre si stavano cibando e la Santa Madre teneva in braccio il suo divin figlio, erano presi tutti e due più del solito da una consolazione, nel rimirare il volto bellissimo sopra ogni cosa del loro Gesù, e così se ne andavano in estasi senza potersi più cibare, e stavano così per un bel pezzo, servendo questo da refezione anche per il corpo, benché tornati dall'estasi si sentivano sazi come se si fossero cibati lautamente, perciò rendevano insieme grazie di quanto avevano ricevuto. Sia la Divina Madre che il nostro Giuseppe si mostravano molto grati al loro Gesù per le grazie che andavano loro compartendo, e con questo si disponevano a riceverne sempre delle nuove, che il loro Gesù generosamente dispensava. amarezze e lacrime. Fra le tante consolazioni che godevano, non mancarono loro però delle amarezze, perché Dio voleva che acquistassero grandi meriti, che si acquistano nel soffrire. Perciò avveniva spesso che il divino fanciullo se ne stesse nella culla, privandosi della consolazione che sentiva nello stare in braccio alla sua santa madre e al suo Giuseppe, e qui piangeva amaramente. La divina madre lo vedeva tutto lacrime e aveva l'ordine di non prenderlo, perciò se ne stava genuflessa piangendo anche lei in sua compagnia. Il nostro Giuseppe si scioglieva in lacrime amare nel vedere in tal modo il suo Gesù e la sua amata sposa, e sospirava e desiderava di sapere la causa del loro pianto. La divina madre gli spiegava che questo era per i peccati del genere umano e perché il Divin Padre era tanto e così gravemente offeso. Il cuore del nostro Giuseppe rimaneva ferito nel vedere piangere il suo innocente Gesù, e inconsolabile piangeva e si amareggiava al pensiero che anche lui concorreva ad affliggere il divino infante con le sue colpe, e perciò si metteva con la faccia a terra e, domandando perdono al suo caro Gesù, lo supplicava di volersi degnare di dare a lui tutto il dolore e l'amarezza e di voler cessare di piangere perché il suo cuore non lo poteva sopportare, e replicava: «O mio caro Gesù, o mio divino Salvatore, smetti di piangere e dà tutta la pena al tuo Giuseppe. Io devo piangere che sono colpevole e non tu che sei innocente». Poi, ammaestrato così dalla Divina Madre, offriva al Divin Padre le lacrime del suo Gesù, in sconto delle offese che riceveva dal mondo. Quando il suo Gesù era così afflitto e piangente, si rivolgeva a guardare ora la Divina Madre, ora l'afflitto Giuseppe, e li guardava in atto compassionevole, quasi cercasse di essere consolato e compatito da loro. Questi sguardi ferivano il cuore del nostro Giuseppe, che desiderava consolarlo e non sapeva come, e si sentiva struggere il cuore. Perciò, rivolto alla sua sposa, gli chiedeva di capire la sua volontà, che cosa desiderava e che cosa poteva fare per consolarlo. E la Divina Madre, che già sapeva tutto, gli diceva che desiderava che il suo Divin Padre fosse conosciuto e amato da tutte le sue creature. Allora il nostro Giuseppe si accendeva di più vivo desiderio che tutti amassero il suo Dio, e poiché non poteva fare altro, si univa alla sua sposa a lodarlo a nome di tutti, cosa che il divino infante gradiva molto, e si rasserenava nel volto, smettendo di piangere. Poi faceva l'atto di voler andare nelle braccia della Divina Madre, e lei lo prendeva con grande amore, lo accarezzava e se lo stringeva al petto. Poi andava in braccio al suo Giuseppe, e anche lui lo accarezzava, se lo stringeva, e facendo questo piangeva per la consolazione che provava, e gli diceva quanto lui l'amava e quanto lo compativa, e lo supplicava di non affliggersi tanto, perché il suo cuore non lo poteva sopportare, e gli diceva: «O mio caro Gesù, da a me l'afflizione, a me tutta la pena, non volerla soffrire tu, altrimenti io morirò per il dolore». Il suo Gesù gli mostrava poi quanto gradiva i suoi cordiali affetti, facendogli delle finezze e riempendo la sua anima di consolazione. Gli parlava al cuore e gli manifestava quanto era grande l'amore che gli portava e quanto gli era grato e con quanto gusto dimorava fra le sue braccia. E così tutta l'amarezza che aveva provato si convertiva in dolcezza. Il mistero della croce. Alle volte poi il nostro Giuseppe si trovava presente quando la Divina Madre fasciava il suo bambino, il quale, sciolto dalle fasce, si metteva a rimirare il cielo con le braccia a forma di croce, e così immobile si tratteneva per qualche tempo, offrendosi al Divin Padre. La Santa Madre lo stava a guardare attentamente, l'accompagnava nelle offerte. Vedendo questo, il nostro Giuseppe si affliggeva molto e con lacrime di dolore domandava alla sua sposa per quale ragione il suo Gesù stesse in quella posizione. E lei, tutta afflitta, gli diceva che si stava offrendo al suo Divin Padre, pronto a soffrire tutto quello che a lui fosse piaciuto per la salvezza del genere umano. Non gli manifestava però che si offriva pronto a morire su una croce, per non affliggerlo maggiormente. Ma già il cuore del nostro Giuseppe era presago, se non di tutto, almeno in parte di quel tanto che il suo Gesù avrebbe sofferto col tempo. Perciò piangeva inconsolabilmente. La Divina Madre, benché fosse più afflitta e addolorata di lui, lo consolava e lo animava a soffrire con pazienza, poiché così piaceva al Divin Padre e così il Santo si calmava e si uniformava tutto alla Divina Volontà. Alta contemplazione. Quando aveva poi terminato le sue offerte e le sue richieste, il divino fanciullo rivolgeva gli occhi amorosi verso il suo Giuseppe e, chinando la testa, lo invitava ad avvicinarsi, e lui lo faceva con grande sottomissione e riverenza. Allora il divino infante estendeva le sue manine verso il volto del suo Giuseppe e l'accarezzava dolcemente. Di questo il santo sentiva molta consolazione e si tratteneva così genuflesso a terra adorando la maestà del divino infante e godendo delle sue amorose carezze. Poi si accostava ai piedi del suo Gesù e li baciava amorosamente e impazziva nel rimirare la loro grazia e bellezza e non si saziava di baciarli e ossequiarli. Osservava il candore delle carni divinizzate e non si sapeva staccare da loro, sentendosi sempre attirato a venerarle e a compiacersi in esse e dilettarsi e saziarsi al torrente delle divine consolazioni che egli sperimentava facendo questi atti amorosi ed ossequiosi. Quando poi riceveva qualche grazia speciale dal suo Gesù, nell'estasi che aveva, il volto del santo rimaneva come quello di un angelo, ricoperto da un chiarore che consolava chiunque lo guardava, apportando ammirazione e stupore insieme. E accadeva che, uscendo di casa per andare a provvedere il vitto necessario, incontrava varie persone le quali, vedendo il volto di Giuseppe, le stavano stupite e si sentivano attirare ad ossequiarlo, e nonostante fossero idolatre, tuttavia Dio permetteva che fossero spettatrici di quel prodigio per muovere i loro cuori e avvicinarsi al santo e parlare con lui, perché dalle sue parole fossero illuminate alla conoscenza del vero Dio. E di fatto non mancarono quelle persone che corrisposero alla grazia, perché si avvicinavano al santo uomo e incominciavano a parlare con lui, e restavano rapite dalle sue parole e dalle maniere gentili che aveva nel tratto. Perciò spesso lo accompagnarono il nostro Giuseppe con belle maniere, procurava di far loro conoscere la verità della fede e che c'era un solo Dio, creatore e padrone di tutto, e che gli idoli da loro adorati erano falsi numi. Ma faceva questo con tanta efficacia e con tanto modo che non stentava molto a far capire loro la verità, e lo faceva non pubblicamente ma a indisparte con coloro che prendevano confidenza con lui, cosicché le riuscì di attirarne alcuni, più disposti d'animo, alla conoscenza del vero Dio. E questo non si seppe mai per la città, finché il santo vi dimorò, ma ognuno di quelli che erano illuminati procurava di attirare alla conoscenza del vero Dio coloro con i quali trattava familiarmente. E poi le virtù che il nostro Giuseppe praticava e la santità della sua vita servivano da esempio per ognuno, e le sue parole facevano breccia nei cuori di chi gli parlava, perché non solo erano pieni dello Spirito di Dio, ma anche perché erano accompagnate dalle sue sante operazioni e dalle virtù che il santo ebbe in sommo grado.